Prima Corinzi, al capitolo 2.
Che si accende e si spegne, corretto. No, l'abbiamo cambiata pure. No,
quello che si accende e si spegne.
No, non è il...
è la tensione. Comunque
si accende e si spegne, perché vedi, diciamo, dove sono, dove sta l'indicatore, vedi si è trema, vedi?
No.
Questa luce qua.
Questa?
No,
non la vedo.
Sì, sì.
Sì, ci sono.
No, stamattina pure l'ho fatto, non è, figurati. Non è questo.
No, no, dietro non penso. L'ho già fatto stamattina.
Pace. Comunque sempre prima Corinzi, capitolo 2, non è che cambia ogni, va? Prima Corinzi, capitolo 2, versetto 9. Sloco? Mettete avanti, lasciatelo là, non vi preoccupate, poi ci pensiamo. Le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito, come? Che non sono salite nel cuor d'uomo. È sempre prima Corinzi capitolo 2 versetto 9. le cose che occhio non ha visto, che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor d'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Magari giriamo
la casa.
Sì, giriamo solo la casa. Lo rileggiamo insieme, dai. Prima Corinzi 2, versetto 9. Le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Cosa c'è di straordinario in questa scrittura? Poi non è altro che non è neanche una promessa, in realtà è una dichiarazione che Dio ha fatto. Le cose che occhio non ha visto, che orecchio non ha udito, che non sono salite in cuor d'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per quello che fa.
Lui lascia a noi la libertà la libertà. Vedete, la parola autorità significa libertà di agire. Noi lasciano la libertà di agire. E quando la Bibbia dice che lui ha già preparato per noi determinate cose, non significa che noi necessariamente le vivremo. Lo dice Efesini capitolo 2, versetto 10, dove dice Paolo agli Efesini: noi siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che egli ha precedentemente preparato per noi affinché camminiamo in esse. Io chiedo, però non questo è esclusivamente di onestà, non sempre noi camminiamo in tutto quello che Dio ha preparato per noi, e non è perché Dio non lo vuole. In Ebrei 4, versetto 3, c'è una espressione molto importante che ci fa comprendere che lui aveva preparato la terra promessa per Israele, e dice: e non uscirono a causa della loro mancanza di fede o incredulità. E Dio disse: loro non ci entreranno perché non hanno creduto in me. Dice: e disse questo nonostante le sue opere fossero già preparate prima della fondazione del mondo. Allora, ciò che occhio non ha visto, ciò che orecchio non ha udito, ciò che non è mai salito in cuor d'uomo, queste sono le cose che Dio ha preparato per noi. Ora, tutto questo ragionamento non deve portarci nell'angoscia, nell'oppressione, nell'ansia. Anzi, è come se Dio stesse dicendo: io ho già preparato qualcosa per voi. Quando parliamo del fatto che Dio farà una via dove una via non c'è, Paolo dice e scrive una cosa bellissima quando parla delle prove, e dice, o della tentazione: nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana. Ora Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche cosa? La via di uscita. Ed è una via di uscita già pronta, già preparata. Il nostro problema è che non la vediamo, ma il fatto che noi non la vediamo non significa che non ci sia. Il fatto che noi non vediamo le cose spirituali che Dio ha preparato da noi non significa che non ci sia, che siamo già pronti. Ed ecco perché Osea dice: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Noi pensiamo che lì parli della conoscenza biblica, e non ha niente a che fare con la conoscenza biblica, perché nell'intimità, la parola conoscenza significa intimità, è nell'intimità che tu scopri le cose. Non dimentico quando il Signore un giorno mi disse: è nella mia presenza che tu capirai la vera realtà delle cose che ti circondano, perché i nostri occhi ci ingannano, le nostre orecchie ascoltano miliardi di cose giornalmente, ma è solo nella nostra intimità con Lui dove noi riusciamo ad ascoltare la sua voce e a vedere quello che Lui ha già preparato per noi prima della fondazione del mondo. E la bellezza di tutto questo sapete qual è? Che con Dio non dobbiamo inventarci niente, ma dobbiamo semplicemente scoprire quello che Lui ha già preparato per noi. Scoprire. Ecco perché Paolo dice in Filippesi, in Efesini 1.18, dice: io prego affinché gli occhi del vostro intendimento siano illuminati, perché quando la luce arriva e i vostri occhi vedono, non significa che le cose sono state fatte lì nel mondo, ma voi state vedendo qualcosa che è già stato preparato per voi. La soluzione al tuo problema già esiste, la provvidenza per il tuo bisogno già esiste, la guarigione per la malattia già esiste, la liberazione per quella determinata situazione già esiste, la via d'uscita per quella situazione assurda già esiste, già c'è. è già preparato e sta a noi spendere tempo. Quando parlavamo oggi della preghiera, non spendere tempo nella preghiera chiedendo, non perdere tempo. Se hai delle richieste, rendi le note a Dio, fa, ringrazia e da là rimani fermo, rimani stabile, rimani saldo in quello che Dio ha preparato per te. Ma stando nella sua presenza, spendi tempo ascoltando la sua voce, cercando di vedere quello che lui ha preparato per te. Parla con lui e lascia che lui parli con te. Amen? Perché in questa intimità noi riusciremo ad avere, come dice Proverbi 18, visione profetica. Dice: senza visione profetica il popolo è senza freno. Un'altra traduzione dice: senza visione profetica il popolo muore. E noi possiamo andare in chiesa ogni domenica e morire spiritualmente. Perché? Perché non abbiamo più la visione profetica, perché invece di ascoltare Dio continuiamo ad ascoltare gli uomini. Il culto non è la sostituzione del nostro rapporto con Dio. Il nostro rapporto con Dio deve essere su base giornaliera, dove ascoltiamo, dove vediamo, dove riceviamo quello che Lui ha preparato per noi. Il culto è una cosa in più, un arricchimento, una benedizione in più che Dio vuole darci, ma la base non è il culto della domenica, la base è il nostro rapporto personale con lo Spirito Santo. Amen.
Grazie per la libertà che metti nella nostra mente, grazie per come ci
permetti di vivere una vita di resurrezione, Signore, cercando il tuo regno e vivendo il tuo regno. Per questo noi ti ringraziamo, continua a parlare, continua a rivelarti nelle nostre vite, e noi ti diamo tutta la lode e tutta la gloria in questo giorno, nel nome di Gesù.
Amen.
Amen. E amen. Accomodatevi, dai.
Accomodatevi.
Sì. Diviso.
Ok, vedi se funziona. Speriamo.
Proviamo. Cantiamo qualcosa? Ah, siamoci in piedi, dai. Scusate la voce. Farti vedere la mia riuscita,
farti vedere la risposta. Come dice Paolo, sapienza e rivelazione. Sapienza e rivelazione. Sapienza e rivelazione. Sapienza e rivelazione per una piena conoscenza di Lui.
Grazie per misericordia.
abbraccia la persona che è accanto a te per favore e reclama nel nome di Gesù, reclama occhi aperti per la sua vita, reclama nel nome di Gesù occhi aperti per la sua vita. Alleluia. Amen. Accomodiamoci, accomodate.
Papà. Sì, sì, sì.
Sì. Allora, va. Io vabbè, te lo metto che te lo metto qua. E c'è qualcuno che rimane a cena che non è prenotato? Tutte e tre? Ok, tre in più. Poi quindi abbiamo due in meno e tre in più. Quindi, no. Quindi non cambia niente, non dite niente alla guida, se no si confondono.
Semmai andiamo avanti. Oggi, dopo laboriosissimi calcoli, si è stabilito che è la Pasqua. Voi sapete che per stabilire la Pasqua non è una cosa facile, tanto che il pontefice che c'è in atto, Francesco, ha stabilito che da un altro anno la Pasqua sarà sempre lo stesso giorno. Così evitiamo, dice lui, alle persone di fare grandi calcoli, di calcolare agli astronomi il plenilunio, la terza settimana, la prima settimana, se piove, se c'è caldo, perché la Pasqua, il calcolo della Pasqua è una cosa veramente complicata per loro, pensate per noi. Quindi da un altro anno almeno su questo possiamo stare tranquilli. Ma adesso non risolvo per niente. E la Pasqua, come vedremo, su ordine di Gesù, la si celebra tutte le volte che noi vogliamo. Pasqua significa passaggio, passare oltre, sorpassare. E la Pasqua deriva da quello che accadde ed è raccontato nel libro dell'Esodo, dove al capitolo 12 possiamo leggere, mi sembra giusto, mi sembra doveroso che oggi ci occupiamo della Pasqua, perché siamo sempre alle solite. Se le cose non le fai sei un po' troppo disinvolto, se le fai sei troppo religioso. Quindi noi, come consiglia la scrittura, dobbiamo fare questo quando sentiamo di farlo. Quindi la celebra il Signore, che sostituì la Pasqua vera e propria come celebrazione, come simbologia, è qualcosa che noi facciamo quando vogliamo, anche a casa, con moglie, con figli, con amici, possiamo sicuramente fare la cena del Signore. È chiaro questo, no? Cioè, non è che il Signore o il Vangelo o le lettere stabiliscono che la comunione, chiamata comunione in altre parti, debba essere ogni domenica, ogni lunedì, ogni plenilunio. Quando lo fate, fatelo in memoria di me, cioè ricordatevi di quello che io ho fatto. Quindi intanto spezziamo un'altra di quelle tradizioni che ostacolano la vita dell'uomo, perché lo obbligano a fare le cose quando viene detto, nelle modalità in cui viene prescritto. Ma la Pasqua, a parte il fatto che noi ne godiamo da quando abbiamo conosciuto il Signore, siamo stati resi liberi dal sacrificio suo, ma quello che è molto importante, ci tengo proprio stasera a dirlo, nel libro dell'Esodo si parla delle istruzioni per la Pasqua, al capitolo 12, naturalmente non lo leggerò tutto, però voi conoscete la storia e Mosè stabilisce, su ordine ricevuti, che la Pasqua si deve celebrare mediante il sacrificio di un agnello, poi Gesù sarà l'agnello di Dio, sarà l'agnello sacrificale, diventerà lui, diventerà il capro espiatorio per tutti noi. E quello che è importante notare è che il sangue sarà un segno per voi sulle case dove siete. E dice l'angelo, quando io vedrò il sangue passerò oltre. Su questo abbiamo fatto una riflessione una volta. Quindi questo povero agnello che non c'entrava niente, anche lui, veniva sgozzato, il sangue di questo agnello veniva raccolto in una bacinella e da questa bacinella con dell'issopo, credo sia una, una specie di erba selvatica che cresce, venivano intinte architrave, stipiti e architrave delle porte dove c'erano gli ebrei che si stavano recando verso la terra promessa. Però la riflessione prima che nasce è: quando io vedrò il sangue, se quel sangue rimane nel catino, non ha un'efficacia come se quel sangue viene completamente sparso sulla stipite e sull'architrave, rimane il sangue. Vedete come tutto quello che Dio ci spiega ha un significato logico, qualcosa che puoi capire. Cioè adesso uccidiamo l'agnello e poi ne mettiamo subito a mangiare. No, l'agnello è stato sgozzato, il sangue è nel catino, ma quel sangue non avrà efficacia fino a quando quel sangue non sarà sparso su stipite e architrave. E questo è molto importante da comprendere, nel senso che noi dobbiamo completare le cose come il Signore ci ha detto di fare. Quando io vedrò il sangue passerò oltre. La Pasqua quindi è stata rivoluzionata dal nuovo corso che Gesù ha dato a questa, chiamiamola celebrazione, a questa ricorrenza, perché si doveva ricordare, ed è giusto farlo, il momento in cui il popolo fu liberato dalla schiavitù. E allora, come si celebra oggi la Pasqua? Veramente si celebra da 2000 anni, anche perché quello che stiamo per leggere, che si trova nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 11, fu scritta prima dei Vangeli. La prima lettera ai Corinzi è più antica dei Vangeli. Quindi Paolo scrive questo quando ancora i Vangeli dovevano essere scritti e ci dice come si doveva celebrare la cena del Signore. Si capisce subito che l'impronta che Gesù dà a tutto ciò che ci comanda, ci ordina, ci consiglia è al di fuori di tutte le tradizioni. Gesù è il nemico numero uno delle tradizioni. Se tu lo devi fare solo perché sai che è Pasqua, solo perché sai che è buono ricordare il sacrificio mio, non lo fare. Come mai tutta questa gente viene fuori dai palazzi, dalle case, dalle campagne quando è Pasqua e gli altri giorni è come se il Signore non ci fosse? Perché ci tengono che venga celebrata la Pasqua. Poi tu glielo vai a chiedere, non lo so, so che si deve fare, vedo tutti che vanno, vado pure io. Io per la verità nella città dove abitavo, nel paese dove abitavo, vedevo molta più folla quando c'era la festa di Sant'Alfio. La festa di Sant'Alfio dove ci si reca al paese, mi ricordo, a Sant'Alfio, a piedi bisognava fare tutto il cammino per andare a piedi. Quindi queste tradizioni che vogliono ingraziarsi Dio non hanno un valore. Il valore autentico è quello che esce dal nostro cuore, quello che ci porta alla sua presenza non soltanto quando stiamo pregando, ma anche quando si sta cantando, anche quando stai parlando con qualcuno. Tu avverti che c'è qualcosa di divino in quello che sta accadendo, in quella situazione stessa, alla quale non riesci a dare una spiegazione precisa, però tu avverti che è una cosa importante quella che sta accadendo. Per esempio, poco fa quando si cantava e si lodava il Signore, mi saliva in cuore questa parola: cosa manca alla tua vita perché essa sia completa? Ci fermiamo? C'è la pausa? 5 secondi? Anche 10? Ognuno di noi qui, qualcosa che sta aspettando per vedere la completezza nella propria vita, ce l'ha. E se non ce l'ha, è beato. Perché aspirare al meglio non è un difetto, non è qualcosa di cui dobbiamo vergognarci. Basta pensare questo. basta che c'ho questo, basta che c'ho quest'altro. No, il Signore vuole quella vita abbondante di cui abbiamo sempre parlato. Ma quello che mi saliva in cuore è: fermati un minuto, fermati e pensaci, cosa manca alla mia vita perché sia completa? Ti manca il fidanzato, ti manca il lavoro, ti mancano i soldi necessari ad arrivare a fine mese, ti manca la serenità di una malattia che è incombente anche se ancora non si è mostrata, cosa manca? Perché il Signore ti risponde, il Signore ti tranquillizza. Allora, quando noi abbiamo un obiettivo davanti, che è quello di dire: io devo realizzare questo, però Signore, io lo so che non dipende dalle mie forze, ma dipende da quello che sarà il tuo intervento nella mia vita, ecco che la nostra fede comincia a maturare. Noi cominciamo a pensare a quello di cui abbiamo bisogno, e man mano che pensiamo ci preghiamo, e man mano che preghiamo cominciamo a vedere accadere le cose, cominciamo a conoscere le persone, cominciamo a vedere quello che fino a ieri non avevamo visto, e la nostra vita prende una direzione diversa. Noi a volte siamo schiavi delle frasi fatte. Il Signore conosce il mio cuore, certo conosce il mio cuore, però il Signore ha detto a te: chiedi e ti sarà dato, chiedi, chiedi. Quando ha insegnato il Padre nostro, Gesù non è che non sapeva cosa dovevano dire i discepoli, ma quando dice a noi: pregate, Padre nostro che sei nel cielo, perché egli conosce le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate, allora perché gliele devo chiedere se le conosce? Perché ti vuole abituare alla sottomissione, alla dipendenza da Lui, perché altrimenti tu ti sentiresti già pronto per realizzare da solo o da sola tutto quello di cui hai bisogno. È molto bello essere sottomessi al Signore. Dire: Signore, grazie per le capacità che mi hai dato, grazie per le risorse che tu mi dai, però io lo so che senza di te non farò nulla. Ieri pensavo per esempio all'ostacolo della malattia, del problema, e pensavo sempre a questa colonna. Ogni anno parlo sempre di questa colonna, perché quando noi abbiamo un problema e ci rivolgiamo al Signore perché ci venga incontro e ci aiuti, Dio non toglie quella colonna, non toglie l'ostacolo davanti a noi, ma ci insegna come affrontarlo. L'ostacolo rimane, la malattia, se c'è, rimane. Se tu devi andare a fare una radiografia, ci devi andare. Se tu devi andare a fare un concorso, ci devi andare. Se tu devi andare a un appuntamento, ci devi andare. Le cose che sono tue, le devi fare. Ma l'ostacolo rimane. Dio non rimuove l'ostacolo. Dio rimuove la tua paura di affrontare l'ostacolo. Quante volte mi sta capitando negli ultimi tempi di pensare a tutte le cose che ognuno di noi ha e dire: ma non è normale che si abbiano delle preoccupazioni per questo. Io non ho la soluzione, perché sono cose difficili a volte, ma il Signore ce l'ha. E allora, Signore, tu penserai a rimuovere tutti gli ostacoli che non è possibile da parte mia fare, rimuovere, perché io non so da dove potrei cominciare e soprattutto quanto danno faccio se mi metto a lavorare in questo senso. Che noi la cosa alla quale dobbiamo tendere è che nessuno si faccia male quando abbiamo un problema. Non possiamo chiedere a Dio di farlo morire.
Farlo morire, no, così. Allora, tornando alla scena del Signore, che
se provassimo l'altro, oppure
va bene, forse mi sentirete meglio perché il microfono mi condiziona.
Ecco. Vi guardavo e facevo: va, ognuno di loro ha qualcosa che sta aspettando, o una guarigione, o qualcosa da realizzare. Io non credo che qui siamo tutti non bisognosi di qualcosa, nel senso che c'è chi aspetta una risposta molto importante, ma c'è chi aspetta anche la completezza di una situazione che tarda a venire. E perché? Signore, tu hai una risposta a tutto. Fa che io possa sintonizzarmi con le fasi, che io possa capire qual è il movimento che io devo fare, le azioni che io devo compiere. Fammi avvertire che il movimento, le azioni che io sto compiendo o devo compiere sono guidate da te. Perché se io capisco questo, che tu sei dietro o avanti quella situazione, io sto più sereno, sto più tranquillo e vedrò la soluzione di questo. Abbiamo tantissime dimostrazioni di come questo funziona. Noi in effetti dobbiamo imparare a pregare. La Bibbia dice: voi non sapete pregare come si conviene, perché qualcuno ci ha malauguratamente insegnato che la preghiera è leggere qualcosa dietro un paladino, e ci hanno massacrati. E noi oggi, ve lo dico con cuore in mano, perché sono confortato da quello che altri stanno dicendo sulla stampa, noi stiamo pagando 2000 anni di vigliaccheria e di calcolo spirituale. Non è normale che il cristianesimo debba essere ridotto al punto che fra poco ci dobbiamo chiudere nelle case. Non è normale. La verità è che il mondo cristiano ha avuto paura, ha avuto una forma di vigliaccheria impressionante, e abbiamo fatto finta che gli altri nel mondo non esistessero, se non per andarci a prendere il petrolio, il rame per i telefonini e tutto ciò che ci serviva. Ora c'è la resa dei conti. Sono i nodi che vengono a pettine. Qualcuno sta reclamando la sua parte, con metodi che noi non approveremo mai, ma qualcuno sta dicendo: ci sono pure io. Allora ecco che il cristianesimo, come ha detto un pensatore, il cristianesimo è la migliore di tutte le religioni. Peccato che ci sono i cristiani. Il cristianesimo è la migliore di tutte le religioni. Il nostro Dio non ci chiederà mai e mai ci ha chiesto di tagliare la testa agli infedeli o di fare delle cose che non appartengono a una divinità, a un Dio. Mai. Il cristianesimo è la migliore. Peccato che ci sono i cristiani. Perché nella religione succede quello che dicevo ieri. Noi abbiamo il libro che è sacro, ma per Dio la cosa sacra siamo noi, l'Iddio. A me un giorno mi ha detto: tu credi in Dio? No? Tu non sei pastore, sa me? Sì. Io ti ho chiesto se credi in Dio, dico no. Non ci credo. Tutti credono in Dio. Se tu vai per strada, fermi le persone, ci dice: tu credi in Dio? Tu credi in Dio? Tutti ti diranno: sì, certo. Io credo nell'Iddio della Bibbia, che non è lo stesso. Che tu dici: io credo in Dio. Tutti credono in Dio. Tutte le religioni del mondo hanno una divinità da adorare. Ed ecco che anche queste forme di manipolazione mentale, che tu non capisci più niente, ti portano a non rivolgerti a Dio nella maniera corretta, ma in una maniera che ti hanno insegnato e che non è buona. Ma voi per davvero pensate che per Pasqua i sacerdoti si devono... Noi siamo, anche noi siamo sacerdoti, siamo. Una volta ho voluto celebrare la cena del Signore con preti, ho messo i preti come i preti, e allora mi hanno detto: ma ti vestiste come un prete oggi, pastore? Che detto? Ecco, vedi, la tua ignoranza di far dire una cosa scorretta. Perché il preti, quel commentino bianco che sporge, non è la chiesa cattolica. Non vendare i pastori protestanti inglesi. La Chiesa Cattolica vide il Papa di allora che questo era buono, perché faceva riconoscere una persona, un uomo di clero, si va da clergyman, e quindi lo adottò. Solo che i pastori tenevano giacca e pantaloni, la Chiesa Cattolica adottò la tunica. Cioè, vedete come noi possiamo subito andare fuori tema. Ne parlava Sgarbi, Vittorio Sgarbi oggi. Quello che ha prodotto la situazione di oggi è la profonda ignoranza che pervade il mondo religioso. E noi siamo campioni mondiali in Italia. Noi non sappiamo nulla. Persone oggi sentono parlare di Sharia, dice: sai chi è? La Sharia. La Sharia è la legge di Dio che qualcuno vuole introdurre in Italia, ed è la legge di Allah, che non è la legge del nostro Dio, dell'Iddio della Dio, è un'altra cosa. Ed è tempo che noi impariamo anche nel linguaggio di cosa stiamo parlando, perché i tempi si sono accorciati. I miei nipoti, i miei figli, non lo so, i miei nipoti si potrebbero trovare in una realtà devastante solo per il fatto, non che non sanno che cos'è la scelta, ma perché non sanno che cos'è la differenza fra una moschea e una chiesa, fra il Corano e la Bibbia. Io sono andato a comprarmi il Corano perché mi sembrava più che doveroso che io cominciassi a capire meglio che cosa dice il Corano. Ma non per moda. Io ho dei parenti che dicono, sai che sto leggendo il Corano? Mi fa piacere, ma la Bibbia mi ha detto no, la Bibbia non l'ho mai letta. Ma tu capisci che ti vai a istruire su qualcosa che al momento rappresenta non proprio il meglio e tu non sai che cosa la Bibbia. Chi ha proibito la Bibbia nelle chiese elementari? Gli ebrei cominciano a studiare con la Torah, con la loro legge. I musulmani cominciano a studiare col Corano. Noi la Bibbia nemmeno la dobbiamo nominare. Perché ci sono i maestri che individuano la Bibbia e dicono tu quel libro non lo devi più portare, lo sapete? È vero, cioè non è che faccio polemica, spicciola. Quindi noi siamo cristiani, ma cristiani di che? Di chi? Chi siamo? Noi siamo l'espressione più autentica della vigliaccheria. Noi abbiamo 4 parlamentari evangelici, 4, ne abbiamo 4, di cui 2 senatori e 2 non abbiamo mai saputo che ci sono. Sono sempre ammucciati, non ci sono. Sapete perché? Si vergognano, non vogliono essere, perché bisogna rispettare il pensiero degli altri. Sono d'accordissimo. Ti voglio vedere quando questi altri verranno a casa tua e ti dicono tu devi fare da domani questo, questo, questo e questo. La tolleranza è da persone civili, noi dobbiamo essere tolleranti, dobbiamo essere buoni, dobbiamo aiutare il prossimo. Ma se qualcuno viene a casa mia e mi dice quello che tu fai non va bene perché te lo dico io come devi fare, avete tua moglie da domani, testa come tutto. Così mangia per ultimo quando abbiamo mangiato tutti, eccetera, eccetera, guidare la macchina non ne deve neanche parlare, la patente non esiste per le donne. Questa è la legge. Dove non c'è polemica, loro amano quel tipo di vita. Noi abbiamo una religione, uno stile di vita spirituale che è basato su altri valori, anche se sono talmente ipocriti, perché quello che andremo a leggere ora dice ma come si è potuto arrivare a pensare che un'ostia dentro una bocca sia il corpo e il sangue di Cristo? Va bene, vero, ma viene da arrabbiarsi. Ma tutta questa gente che ci ha preceduta, ma nessuno è andato mai a dire ma che parte state insegnando? La cena del Signore non si può celebrare con un solo elemento, perché tu mischi il pane e il vino, mentre il pane rappresenta una cosa e il vino ne rappresenta un'altra, e devono essere distinte perché il pane rappresenta il corpo di Cristo, e se tu non riconosci il corpo di Cristo, come dirà adesso la scrittura che leggeremo, non hai il diritto di accostarti al vino. Ma se io ti dico fai così, fatto, io cosa sto facendo? Ti sto invitando alla ribellione, al qualunquismo, e anche a trovare anche tu stesso. Non è tutto stesso. Non è tutto stesso. Noi siamo quel cristianesimo. Quando Martin Lutero iniziò la riforma, ci fu subito un grande entusiasmo di vedere, di mettere in pratica quello che era la scrittura. Ma subito dopo cominciò la ribellione. Pensate che la Chiesa Cattolica aveva solo i francescani come ordine, che erano e sono quelli votati alla povertà, fanno voto di povertà. Immediatamente dopo qualche anno, fu istituito l'ordine dei benedettini, dove soltanto i ricchi potevano accedere. Cioè si cominciò una serie di controriforma, infatti fu chiamata controriforma, e sono delle cose che noi dovremmo anche a livello elementare conoscere, perché la conoscenza è il simbolo del potere. Io lo so e tu non le sai le cose, e sono io che ti dovrò istruire. Ma se tu cominci a dire, ma il libro è quello, e perché non lo posso riuscire, posso capire di cosa stiamo parlando. Guardate come funziona la finanza, io ricordavo le banche, guardate come funziona la finanza, come funziona l'economia, come funziona la sanità, se vuoi ti posso andare avanti, ma nel caso stiamo parlando di Pasqua. Tutto ciò che tu non sai ti viene imposto perché tu sei ignorante, tu devi fare quello che ti dico io. Pensate quanto questo è importante nel momento in cui parliamo di cose spirituali. Ma tu devi confessarti. Voi l'avete mai letto il manuale del confessore? Io sono anche molto antipatico quando c'è queste cose su internet, ma se voi leggete il manuale del confessore, la vostra faccia va a finire chissà dove, perché non si può dire quali sono le istruzioni per chi confessa, le donne soprattutto, le signorine, le vedove, le cose eccetera. E tu mi devi venire a dare lezioni di cosa? Io lo so di essere imperfetto, io lo so che devo migliorare in tantissime cose, ma tante! Ma mi devi fare il favore, non mi devi insegnare nulla. Quando sorgerà una categoria di gente coraggiosa e dice, senti, basta, abbiamo iniziato nel 2016, è finito, il gioco è finito. Le banche le avete pure voi, avete voi io. Se volete ve ne parlo. E tante altre cose di cui è meglio non parlare, noi non l'abbiamo mai fatto come protestanti. Basta con questo. Ma la cosa più disarmante è che il popolo evangelico soffre di una forma di soggezione. Quando in famiglia io sono a casa, sono tutti cattolici, allora non sei orgoglioso? Perché non cerchi di convincere gli altri di conoscere Gesù, di avere la gioia di condividere qualcosa che è onorevole? Quello è onorevole. Io amo Gesù, io voglio servire Lui. Ma quando che fascisti? A chi stai frequentando? Dove stai andando? La tua Bibbia è diversa da quella che io, lo so, ma la tua è stata stilata su terra mia, che è quella che si chiama Violante, non te la metto nessuno, te lo dico io, domani glielo dice l'altro. La conoscenza, cioè il potere è basato sulla conoscenza. Io lo so, e tu non lo sai, e tu dipendi da me. E quando io ti faccio così che mano, tu fra poco caschi in terra e muori, perché c'hai tale oggezione sulla tale area, tu non mi puoi neanche guardare, perché non capisci quella cosa blu che mi scende dalle cose, quell'atteggiamento sacrale, quel bastone dorato, ci sa qui. Io ho l'onore, avevo detto, di essere invitato ogni anno in chiesa cattolica, mi invitano e mi danno un'ora di tempo. E il rispetto che c'è verso di me è al punto che il prete che mi invita per fare la riunione mi dice, se vuole le statue che ci sono, le copriamo con le lenzuola, so che voi protestanti con le immagini. No, ci sei solo parlo chiaro cosa penso, che è arrivato il pastore e vuole le statue chiuse. Come quello lì che è venuto in visita e gli hanno fatto trovare a gabbietta tutta le statue ingabbiate. Perché vi sto parlando di questo? Era un museo dove dovevo fare visitare un museo, e siccome questo veniva dall'Iran, dice, siccome in Iran questi nudi femminili o maschili possono causare scandalo, ci facevano trovare tutte le opere d'arte più belle che c'erano in un museo, in scatolate, che non si vedeva niente. Adamo ed Eva, Adamo della Cappella Sistina che dipinse Michelangelo, quando la dipinse era nudo. Poi venne in Papa e dice, ma veramente non si può dire questa cosa, che cos'è? Il sesso maschile, da sempre. E ci fece disegnare una fogliolina. Ma si può essere più miserabili di così? Cioè, la nostra testa, la nostra mente, il nostro essere, cosa serve? Così è un piacere leggere in originale che cosa Paolo dice a sei benedetti Corinzi. Dice, Prima Corinzi, capitolo 11, verso 21, non esiste un'altra trascrizione di che cos'è la cena del Signore in tutta la Bibbia e in tutti i manoscritti vaticani o nelle opere partite. Non esiste altra scrittura, altro scritto, se non questo documento. Dice, poiché io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso. Vorrei chiarire che vuole dire lui quando dice io ho ricevuto dal Signore. Secondo voi che vuole dire Paolo? Dice io ho ricevuto dal Signore. Il Signore gli ha dato un manoscritto, una lettera, che è successo? Lui dice io ho ricevuto dal Signore. Sì, ma in una forma particolare, perché tu ti ricorderai, sorella, che Paolo dice io sono stato rapito in cielo e non so se con lo spirito o col corpo, ma io ho sentito cose ne fa piacere. Quindi quando lui è stato rapito ha sentito questo, dice io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi, fate questo in memoria di me, cioè ricordando quello che io ho fatto per voi. Parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, non più il sangue degli animali. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me, fatelo in memoria di me, ogni volta che lo fate, quindi non la prima domenica dell'anno, l'ultima dell'anno, dopo c'è una china, mezzaluna, eccetera. Ogni volta noi possiamo celebrare la cena del Signore 365 giorni all'anno. Possiamo farlo una volta all'anno, possiamo farlo tre mesi all'anno, ma lì si innescherebbe un problema di religiosità anche da parte nostra. Siccome il Signore ha detto di farlo ogni volta, quindi non c'è una cadenza, io lo faccio ogni sei mesi. Questo è irriguardoso, irrispettoso nei confronti del Signore, perché siccome è una cosa che noi facciamo in memoria di Lui, cioè ricordandoci di Lui, non è corretto che noi solo per la libertà ricevuta la facciamo ogni sei mesi, giusto? Come si parlava stamattina, la libertà è un bene prezioso. Perché i popoli a un certo punto hanno bisogno di una dittatura? Perché lì siamo andati. Perché il popolo non l'ha presa che cos'è la libertà. Perché la libertà per il popolo significa io faccio che dove voglio. La grazia, ci sono persone, tu gliela hai spiegato mille volte, in mille maniere, con parole molto migliori di quelle che sto usando io. Non riesco a capire. Hanno bisogno della legge. Se tu fai questo, avrai questo. Se tu fai questo pellegrinaggio ti succede questo, se tu fai questa offerta succederà questo. Hanno regole, comportamenti legati. Ed è come la democrazia. La democrazia è un bene troppo prezioso che si gusta e si apprezza solo quando la perde. Verrà il solito dittatore, non sappiamo come si chiama, il quale ti farà rimpiangere la libertà. Perché a partire da quelli che comandano fanno della libertà quello che vogliono e hanno ridotto il popolo che fra poco non si sa che succede. Lo stesso spiritualmente fra la grazia della legge. Il popolo di Israele disse basta, noi non vogliamo più essere guidati da Dio, noi vogliamo vedere un uomo, vogliamo un uomo a cui rivolgerci. Dio dice, ma ci sono. Non vogliono più essere guidati da me. Dio che aveva guidati con la nuvola, con la colonna di fuoco, facendo arrivare la manna, non facendo depauperare nessun scarpa, nessun vestito, li aveva assistiti, come diceva la scrittura, come un'aquila che pensa alla sua nidiata, sto con un certo punto, basta, basta, vogliamo vedere una persona, bello, non andiamo a trovarci, dicevo, tu sei una cosa. E gli dice, dai, andiamo, e gli danno Saul come re. Quindi vedete che queste cose, quando dicono la Bibbia è un libro antico, vabbè, andava bene per i tempi. Ah sì? Perché oggi è diverso. Cosa c'è di diverso? Cosa c'è di diverso? Cosa c'è oggi nella Bibbia che tu non puoi dire anche oggi è così? Anche oggi è così. Ma cosa è cambiato? Che allora si era sotto la legge, Dio diede la legge al popolo. Io non lo feci arrivare il popolo del deserto attraverso un cammino di 4 giorni, ma dopo un cammino di 40 giorni, perché dice la scrittura che il popolo non avrebbe apprezzato quello che stava per accadere. Ma lo stesso il popolo non si rese conto della grazia che stava ricevendo. La grazia, al pari della libertà, è una cosa che se non riesci a capirne il significato non l'apprezzerai mai. È come quelli che hanno la pace in famiglia, per poterla apprezzare vanno a perdere anche per una settimana. Solo così possono capire che significa andare d'accordo con moglie, con figli, con amici, con conoscenti, con tanti. Se non le perdi le cose non le apprezzi. La libertà e la grazia sono cose degli altri. Essere liberi significa avere il massimo rispetto per tutti. Se voi leggete la Costituzione italiana, è uno straordinario trattato di persone che si misero già a scrivere. Oggi la Costituzione italiana è stralciata, strappata, vilipesa, schifiata in tutti i modi. Ci sono emendamenti su emendamenti su emendamenti su emendamenti, cioè correzione su correzione, ormai non si più niente. Stiamo andando verso veramente un periodo critico dove però, come tutti i periodi critici, chi è di valore, chi è veramente convinto che quello che ha fatto ha un significato e ha uno scopo, andrà avanti, non potrà essere travolto. Questo è sicuro. E questo vale per ogni aspetto della nostra vita. Quindi diceva qui la scrittura, poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo pane, sono spariti. Dove c'è il pane e cosa? Sono andati là? No, poi li mettete qua per favore. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga, cioè vi ricordate del Signore finché egli ritorna. Bellissimo quello che ha detto ieri, ricordate, è stato commovente. Tutti vogliono il ritorno di Gesù. Gesù sta per ritornare, chiese evangeliche soprattutto che spartono le volantine per tutta l'Italia. Gesù sta per ritornare, alleluia, gloria a Dio. Gesù non può ritornare, dipende da noi, dipende da quello che noi abbiamo compreso del suo ritorno. Fino a quando noi non regneremo, avremo preso l'eredità, le qualità, le prerogative che lui ci ha dato, le caratteristiche che lui ci ha dato. Gesù non può tornare, perché su cosa deve regnare se il regno è stato dato a noi? Allora, fino a quando noi non siamo capaci di predicare il Vangelo, ognuno di voi ci pensi un attimo, tu sei capace di predicare il Vangelo fuori da questa zona? Sei capace, ti sentiresti in grado stasera stesso di andare in una piazza e predicare alle persone, la persona di Gesù, a quelli che passano, a rischio che ti buttano qualcosa addosso? Se non sei pronto non è buono. Se non sei pronto ad affrontare queste minime difficoltà. E perché deve tornare, Signore? Non siamo pronti. Dipende da noi. Dipende dal fatto che noi impariamo a regnare. Perché qualcuno ci ha insegnato, perché noi siamo il risultato di quello che ci è stato insegnato. Regnare è dovere umiltà. Tu hai lavato mai i piedi agli altri, perché questa è la vera umiltà, il lavando i piedi. Se tu non sei abituato a lavare i piedi agli altri, quindi non dimostri la tua umiltà, che cos'è l'umiltà? che cominciamo dagli anelli di 2 miliardi messi al dito, chi sta in umiltà? Ma perché siamo ridotti al punto che il primo che viene ne dice una gigantesca fisseria non ci c'avere? Ognuno di noi continua a fidarsi di quello che altri dicono senza neanche verificare. Oggi abbiamo internet, oggi è normale che una persona si documenti anche per sapere di cosa stiamo parlando. Il potere nasce dalla mancanza di conoscenza degli altri. Gli altri non lo sanno e io lo so. E se vogliono sapere qualcosa devono venire da me. La preghiera per il, ma l'avete fatta la preghiera per quel morto? Ma voi evangeli, fruite come fate le cose. E perché dobbiamo pregare per quello che è morto? Cioè uno doveva confessare Gesù come Signore. Ho detto al cimitero, non lo metta dentro la cosa, lo metta giù il morto, lo metta lì, devo predicare. La più bella predicazione che ho fatto tra l'ho fatta al cimitero, a cielo aperto. Spiegando che cos'è la salvezza. Spiegando che il battesimo in acqua, che lui non aveva avuto il tempo di fare il ricevimento di infarto e morire, non l'avrebbe salvato, perché il battesimo in acqua non salva. Quello che salva, l'unico battesimo, è il battesimo in Cristo. Cioè io ho creduto in Cristo, io sono salvato. Il battesimo in acqua poi è un atto di ubbidienza. Eppure, tutti lo vedono. Manco una preghiera, non c'è fu, meschino, ma meschino pure, meschino quasi. Ma dove andate? Chi frequentate? È la vostra vita in gioco. Io non lo so voi, ma io quando leggo il Vangelo e parlo del Vangelo, mi si riempiono i polmoni, nella botta di orgoglio nel Signore, che io che bello. E chi è che può dire il contrario? Chi è quello? Io ho avuto l'onore di poter parlare con gente di un certo stampo e livello, i quali avvertono se tu sei veramente pervaso allo Spirito Santo, sei dentro immerso e ti entra come la peste, non vogliono parlare con te. E preferiscono parlare con altri con i quali possono dialogare come meglio credono. Ma poi casomai faremo un altro discorso su questo. Perciò, dice la scrittura, chiunque mangia di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora ognuno esamini se stesso. E così, cioè con questa attitudine, avendo esaminato se stesso, prenda, mangi del pane e beva del calice indegnamente. Perché c'è qualcuno di noi che può celebrare la cena del Signore degnamente stasera qui? C'è qualcuno che può celebrare? Qualcuno che dice io sono degno di prendere la cena del Signore? Io me lo auguro che qualche volta mentre celebriamo viene uno che 5 minuti fa ha fatto la vita là fuori, entra, ascolta il messaggio del Vangelo, viene con un punto di peccato. Dice, ma cosa ho fatto nella mia vita? Perché non le ho sapute prima? Io credo in questo Signore di cui lei sta parlando. Posso partecipare alla cena del Signore? Secondo te, se capita nella chiesa sbagliata, che fine fa? Secondo te, che fa? Ma tu non sentite che ci vuole un bene? Là, ti ho visto di aspettare il... Io ora ho conosciuto il Signore, ora ne ho sentito parlare, ora ho il desiderio di fare amicizia con Lui, di accostarmi, di celebrare questa cena di cui state parlando. Io non ho capito che cos'è, però ho piacere di partecipare. E allora, che bello questa scrittura, indegnamente, riguarda più noi che diciamo, la sorella però se sta pigliando un pane, lui non farebbe bene a non toccarlo, perché mi pare che non ci tocca di fare. E quello lì, invece, quella sarebbe l'unica persona degna in mezzo a noi di poter celebrare la cena. Eh? Che significa indegnamente? Chi è degno davanti al Signore? Nessuno di noi vuole. Il Signore ci invita a celebrare perché ci vuole ricordare che Lui tornerà. Fate questo in memoria di me, non dimenticate quello che è successo. Io non sono morto per voi e basta, io sono morto al posto vostro, lì ci dovrete essere voi. Allora ecco che il cristianesimo assume una veste diversa, dove le apparizioni, le sciocchezze che nemmeno nei manicomi vengono credute, a un certo punto te le fai scrollare di dosso, dice Signore, però ci sono anche i miei parenti, i miei amici, i miei fratelli, mia sorella, non è da suscimonite, sono persone normali di testa. Com'è possibile che si sono ridotti così? Perché se tu dalla mattina alla sera senti ripetere le stesse cose, diceva un giornalista abilissimo del Corriere della Sera, tu di una bugia, dilla domani, dilla dopodomani, continua a dire, la persona si convincerà per quello che dice ieri. Ed è una bugia. Tu dimmi quella bugia, sempre. Le persone si convinceranno per quella bugia, la cosa che è vera. È la ripetizione. La Bibbia non viene letta perché nel momento in cui tu la porti nelle scuole, le persone cominciano a dire scusa, non posso fare una domanda, perché c'è scritta un'altra cosa? Poi glielo devo spiegare. Un insegnante si è permesso, una volta ho detto a mia nipote, se domani questa non si ritira quello che ha detto, lo inquirino in una parola presa. C'era un uomo di religione, Luciano, aiutami a ricordare. Giuliano, che è successo?
A Pasqua,
si era portata la Bibbia a scuola, il giorno prima di Pasqua. L'insegnante dice, cos'è questo libro? Questo dice, il professore dice, è la Bibbia. No, questi libri qua non devono entrare. Ah, che non ha detto a me che ne cioè, se domani vengo io e devo gridare, voglio che presi davanti a me, tutti devono sentire quello che ti hanno detto. Noi siamo una scuola cristiana. Se non che la professoressa deve essere stata
avvertita. No, c'è nato Francesco.
Prima di andare in giro. La professoressa è stata avvertita che aveva fatto una cosa di una gravità inaudita, che si sono rilanciati tutto, e l'hanno invitata a portare la Bibbia quando vuole. Ma molti genitori quasi ci dicono, ma sì, non creiamo differenze fra noi e gli altri, solo che c'è una particolarità. Quando si fece il trattato di Schengen in Europa arrivavano 100-200 persone l'anno. Ora ne arrivano 200 persone all'ora. Quindi la tolleranza che tu puoi avere come organizzazione verso 100 persone non può somigliare alla tolleranza di un'invasione di gente che viene a casa tua. Quindi nessuno pensi o ha mai pensato di buttare le mani, però è anche vero che ognuno di noi ha il diritto di proteggere e tutelare quello che mio padre, mio nonno, i miei genitori, tutti hanno costruito per lasciarmi una possibilità di vita, sì o no? Indegnamente ne abbiamo parlato, poiché chi ne mangia e beve indegnamente, mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Quindi il giudizio su se stesso non te lo attiri secondo la scrittura perché tu hai fatto qualcosa di disdicevole e ti accosti alla cena del Signore, ma in quanto non discerni il corpo del Signore. Tu ti permetti di dire, io la posso fare la cena, la sorella no, la sorella Fucciano. Se voi pensate che questo massacro spirituale avviene fra le nostre comunità, giorni fa mi sono sentito dire a uno che frequenta una comunità, queste con le sigle, che non voglio neanche ripetere, fratello, siamo fratelli, non lo so se siamo fratelli. Come non lo sai se siamo fratelli? Cioè, questa gente frequenta dei posti demoniaci, diabolici. Non posso pensare che mi hanno insegnato a pensare una cosa del genere. Quindi la religione, anche nelle nostre comunità, procura un male di danno. Allora noi vogliamo fare le cose siccome il Signore ci ha detto di fare e riprometterci e impegnarci di trasmettere il Vangelo a tutti quanti. Chi ne mangia e beve indegnamente, mangia e beve un giudizio contro se stesso. Per questa ragione, conclude la scrittura, fra voi vi sono molti infermi e malati e parecchi muoiono. Perché se esaminassimo noi stessi, noi non saremmo giudicati. Prima di esaminare gli altri, esaminiamo noi stessi.
Posso dire, posso chiedere un chiarimento? Che significa il fatto che noi giudichiamo gli altri?
Però ognuno esamina se stesso. Quando Gesù dice non giudicate affinché non siate giudicati, se questa scrittura non viene presa nel modo corretto, tu la interpreti male, perché sorella, vuoi o non vuoi, tu, io, mio figlio e chiunque, passiamo le giornate giudicando fra un negozio e l'altro, fra un acquisto e l'altro, fra un'amicizia e un'altra, eccetera. Qui dice non giudicare non sapendo nulla di quella persona. Tu parli della persona di cui non sai niente, perché con la misura in cui giudichi sarai giudicato. Ma no, non giudicate. Paolo dirà ai Corinzi, ma è possibile che non siete capaci di giudicare in una lite fra di voi quello che sta succedendo? Il giudizio è normale. Io devo scrivere a scuola a mio figlio, giudico fra una scuola e l'altra e scelgo. È così? Così vogliamo iniziare a celebrare questa cena e chi se ne occupa, chi se ne occupa, corretto. Noi abbiamo il bene di avere un libro che si chiama Bibbia, che non è un libro sacro. Che la Bibbia non è un libro sacro. La Bibbia è un libro che contiene tutto ciò che è stato raccolto dai manoscritti, degli evangelisti, dei profeti, ed è la guida per camminare lungo la strada segnata dal Signore. Ma il libro in se stesso, il libro, non è un libro sacro. Mentre d'altra parte si dice che il Corano è il nostro libro sacro. Allora anche questa schiavitù di pensiero in noi non deve sostenere. Anzi, personalmente ho 6-7 Bibbie, quando studio me le apro tutte e vedo la Chiesa Cattolica. Chiesa Cattolica, per esempio, c'è la Bibbia di Gerusalemme. Quando arrivate a casa andate a vedere la Bibbia di Gerusalemme. Quando parla di Matteo 16, Gesù dice, Pietro, io ti darò le chiavi del regno. Quando dice Pietro, io ti darò le chiavi del regno. Sapete cosa c'è scritto nelle note là sotto? C'è scritto, se avete la Bibbia di Gerusalemme, andate a vedere, io non parlate con l'ambrete. Quando noi moriremo, sarà Pietro che deciderà se noi possiamo entrare o non entrare nel Regno dei Cieli. Ho detto a Pietro, ma lei si rende conto che cosa state insegnando alle persone? No, questo è il commento, non è la scrittura, che ce ne andavamo. Non solo, e continua la nota dicendo, Dio ratificherà quello che Pietro ha deciso. E tu vieni a fare la lezione a me. L'inferno non sarà abbastanza capiente per mettere lì che insegnate delle cose completamente sbagliate. Ma mi dico, beh, che bello parlare con un attimo, uno che ci sente, io non ci credo, io non ho mai letto, non ho mai pensato di leggere, mi trovo bene, vado d'accordo con tutti. E tu mi dici, tu sei evangelico, io sono cattolico, tu la pensi in un modo, sapendo neanche nulla delle cose più elementari. Perché esistono le frammentazioni nelle nostre comunità? Ma è normale che nelle nostre comunità c'è tutta questa rivalità fra pastori, fra membri di chiesa? È normale. Noi abbiamo il bene di poter stabilire una unità e non si può fare. Non si può fare perché ognuno ha i suoi metodi, il suo punto di vista. Ma il metodo dal punto di vista deve essere sempre quello, non può essere il nostro punto di vista. E se noi ci accorgiamo che stiamo facendo più danno che bene, siamo obbligati di ritirarci. Ecco la politica, dove qui viene un politico di direttezza. Chi ha gustato così che ora prende. prendetemi con le pinze però in questo, eh? Normalmente sono le persone che nella società non sono riuscite ad andare un centimetro più avanti. Arrivano su un pulpito, si sentono Dio in terra perché il pulpito è una cosa importante. Quelli che abbiamo avuto la gioia nella società di avere delle posizioni invece di evidenza, capiamo che è un contrario. E quando arrivi dietro il pulpito devono tremare le gambe, perché Dio ti sta onorando di parlare di lui e di altri. Ma normalmente, io mi sono accorto che l'arroganza maggiore tende da persone che nella società non sono riuscite proprio a emergere, ma non c'è niente. Rimettiamoci, facciamo andare avanti i giovani, le donne. E non parlate le donne perché io mi commuovo. Io le persone più di valore nelle chiese le ho conosciute tutte donne, tutte, nessuna esclusa. Le donne hanno delle qualità che noi non abbiamo, dire così, insegnanti. Le donne? Ah, le donne sono state al suo posto, non si deve muovere, ma dove stai? Ma apriamo lì un capitolo molto doloroso. Va bene, allora prendiamo il pane. Che fate? Venite qua, dai, venite a prendere lo fratello, spieghiamo che si sia il pane. Pezzi di modica, come diciamo, no? Pezzi di modica.
Quindi non facciamo questa selezione, che può capitarci di avere a che fare con delle sorelle che sembrano mostre, c'è lui invece poi vuole, so, che hanno semplicemente bisogno di parlare. Ma quello che voglio invitare a fare è: cosa manca alla mia vita per essere, per poter io realizzare quello che desidero? Cosa manca? Spero che io stasera lo comprenda. Cosa manca? Cosa devo fare? Qual è la parte che io devo fare? Perché ognuno di noi ha qualcosa che serve, che manca, o qualcosa da eliminare dalla propria vita, che si deve eliminare, perché altrimenti sarà un combattimento eterno, non finirà mai. Vediamo sapienza, Signore, nel prendere prima di tutto il pane, e quindi riconosciamo il valore del corpo di Cristo. Siamo così diversi, ma tutti insieme facciamo una pagliotta di pane. Facciamo in modo che veramente questo sarà un periodo, questo aspetto, in cui ognuno di noi sarà chiamato a dimostrare se è un domenicale o se è uno che veramente ha creduto a quello che ha fatto per farlo. Prendiamo il pane, solo il pane. Signore, grazie, lo vogliamo prendere con rendimento di grazie, Signore, apprezzando ogni membro del corpo di Cristo, Signore, anche coloro con i quali non riusciamo ad avere ancora un dialogo, Signore, anche con coloro, Signore, che spesso forse abbiamo anche criticato. E vogliamo benedire in questo momento, Signore, tutte quelle persone che si adoperano e si affaticano per l'opera del tuo regno, Signore. Perdonaci se abbiamo tranciato dei giudizi su di loro, Signore, ma ti chiediamo che loro, come anche noi, riceviamo sapienza, Signore, su come fare per essere uniti, Signore, alla conquista di quei territori che il diavolo ha preso al posto nostro, Signore. Noi ti ringraziamo, Signore, sappiamo che tu stasera, Signore, ci darai tutto quello che il nostro cuore desidera.
Amen.
Grazie, Signore, grazie di cuore, nel nome di Gesù.
Amen.
Gesù Cristo è morto per me.
Ti ringraziamo nel nome di Gesù.
Amen.
Amen.